avete un messaggio da dare in un mondo così complicato. Abbiamo parlato al Quirinale quando ci siamo visti, questo momento in cui qui intorno vi sono tanti paesi, tanti atleti, atlete di altri paesi, è un messaggio di civiltà, di amicizia, di speranza, di serenità internazionale.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
E suoni dalla Francia, ci siamo questa sera, ora di cena, saremo inondati di immagini, altri suoni, tante suggestioni provenienti da Parigi, dove per le prossime due settimane saranno puntati gli occhi di tutto il mondo, un lungo racconto cui parteciperà anche Radio 24. Lo stiamo già facendo in questi giorni, lo faremo questa sera con uno speciale in diretta dedicato alla cerimonia inaugurale dalle 18.30 alle 20. E lo facciamo già adesso per raccontare del risveglio della Francia questa mattina, un risveglio agitato dalle notizie su un attacco alla rete ferroviaria francese, un attacco che sta provocando disagi, ovviamente qualche preoccupazione, perché poi questa sera la cerimonia inaugurale sarà uno spettacolo planetario non privo di rischi. Vi do subito le coordinate per intervenire in diretta. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, potete già prenotarvi. 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp, anche vocali. Oggi facciamo a metà in questa puntata di Tutti Convocati, un po' di Olimpiadi e poi guardiamo un po' anche che cosa è successo nel mondo del pallone. Marco Belinazzo da Parigi, ciao Marco.
Eccomi, ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
Ci racconti un po' la situazione di questa mattina che ha destato non poca preoccupazione.
Sì, devo dire che la città si è già risvegliata in uno strano clima più autunnale che estivo, tant'è che è iniziato a piovere, c'è il rischio pioggia, insomma, sulla cerimonia d'apertura. Sembrava il problema principale per gli organizzatori, in realtà poi in mattinata appunto è venuta fuori questa notizia non solo di un incidente, ma di una serie di incidenti, di incendi ad alcune aree, ad alcune linee dell'alta velocità, la TGV francese. Si è subito capito che in qualche modo non si trattava appunto di incidenti isolati, ma che dietro c'era probabilmente un'unica mano, perché appunto si è subito parlato di atti di sabotaggio, di incendi dolosi che hanno di fatto messo a repentaglio la circolazione di tre delle quattro linee dell'alta velocità che arrivano a Parigi, mettendo in difficoltà circa 800.000 persone che in questi giorni, diciamo, andavano o venivano nella capitale appunto per le Olimpiadi, andavano in vacanza. Sulla matrice dell'attentato non si sbilanciano ancora le autorità francesi, è emersa una voce negli ambienti investigativi a proposito del coinvolgimento della sinistra ecologista, degli ultra, diciamo, più radicali del mondo dell'ecologia. Il ministro degli esteri israeliano, che in questi giorni aveva invece indicato il rischio di attentati organizzati o comunque pensati in Iran dall'islamismo radicale, ha subito rilanciato questa tesi. Le autorità francesi al momento appunto sono più caute nella ricerca dei responsabile. È chiaro che è un brutto segnale rispetto a una cerimonia inaugurale, come ricordavi,
diffusa.
Non si terrà in uno stadio, come sarà la prima diffusa, ci sarà questa cerimonia sulla Senna con i battelli che porteranno lungo un percorso di 6 chilometri le 206 delegazioni. Sono attese più di 300.000 persone e il dispiegamento di forze e di polizia e dell'esercito è chiaramente stato rafforzato dopo quello che è accaduto stamattina. Dovrebbero esserci circa 55.000 tra militari e gendarmeria schierati lungo il percorso e in generale a blindare il centro della capitale, oltre chiaramente a un dispiegamento di forze che è stato ripeto ulteriormente rafforzato per quanto
dopo
riguarda
dopo gli eventi di questa mattina,
sì. Sì. Sia aerea che lungo il fiume, insomma. Senti,
questo per ricordarci che poi noi ci immergeremo, speriamo, per due settimane in meravigliose storie di sport, ma in realtà le Olimpiadi ormai da mezzo secolo hanno imparato a convivere, no? Con tutto ciò che le circonda e che in qualche modo le può contaminare.
Non c'è dubbio, Giovanni, perché parliamo di un evento, insomma, che per due settimane passa, insomma, sarà comunque al centro dell'attenzione dei media e dell'opinione pubblica mondiale, quindi diventa una cassa di risonanza incredibile, pari forse magari solo ai mondiali di calcio, e quindi è evidente che tutte le tensioni che purtroppo viviamo su vari fronti in questa fase storica rischiano di scatenarsi e di scaricarsi su questo evento.
Te la senti, poi ti saluto, di anticiparci chi accenderà il braciere, sai che insomma il toto braciere.
Toto braciere, assolutamente no. Qualcuno è venuto in mente il nome di Zidane. Che riporto, ma insomma non credo sarà lui.
Mi sembrerebbe un po' banale, se posso permettermi.
Infatti è una voce banale, si può fare meglio, ma si sta scrutando quello che è il panorama degli sportivi francesi degli ultimi anni, insomma ce ne sono parecchi, per fortuna loro, che hanno vinto medaglie, che hanno raggiunto traguardi importanti, quindi che potrebbero essere.
Anche noi non ci lamentiamo, il problema è che non abbiamo Olimpiadi, almeno diciamo di quelle estive, da organizzare, per sceglierne uno che spenga il braciere. Marco, ti saluto, tanto ci risentiamo anche 18:30-20 per lo speciale sulla cerimonia inaugurale. Ciao Marco.
A presto, ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
Ciao, 800-24-0024, per fortuna l'Olimpiade e anche tutto il resto.
Anzitutto complimenti per essere qui. I criteri selettivi erano molto rigorosi. Esservi arrivati significa avere manifestato e dimostrato un talento straordinario.
Siamo una delegazione bellissima, molto importante. Bisogna fare il risultato anche per chi non c'è. Dobbiamo assolutamente confermare quanto di straordinario abbiamo fatto a Tokyo. Le aspettative sono altissime. Io voglio dirvi che sono molto orgoglioso di ognuno di voi.
Facciamoci onore, è una sintesi dei sentimenti con i quali i nostri atleti, le nostre atlete olimpiche, olimpici e paralimpici vestono la maglia azzurra.
Le medaglie che arriveranno saranno benvenute. Poc'anzi sentivo l'inno nazionale, è bello sentirlo sempre. Sarà ancora più bello quando lo farete suonare voi sul podio delle gare.
Le voci le avete riconosciute, a partire ovviamente da quella del Presidente della Repubblica Mattarella, Pier Bergonzi, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Anche tu a Parigi, autore oggi di un editoriale sulla Gazzetta dello Sport che è un inno all'ottimismo, si intitola Perché si può fare meglio di Tokyo, che significa perché si possa fare meglio dell'edizione record di tutti i tempi per l'Italia, il che significherebbe consolidarsi nell'elite dello sport mondiale e farlo dimostrando che Tokyo non è stato un exploit episodico. Perché ci dobbiamo credere, Pier?
Perché abbiamo un movimento sportivo in crescita un po' a tutti i livelli, perché l'atletica, che ci aveva dato delle medaglie pazzesche, quest'anno si ripresenta con altrettante, forse di più, speranze di medaglia, magari non 5 ori come è successo a Tokyo, perché la scherma, che non ha preso nessun oro a Tokyo, può riscattarsi sicuramente, perché il nuoto, che non ha preso nessun oro a Tokyo, può riscattarsi, e perché le medaglie arriveranno anche da quegli sport che io non voglio chiamare minori, perché sarebbe sbagliato, ma che riscopriamo una volta, ogni volta, ogni 4 anni, in questo caso dopo 3, in occasione delle Olimpiadi. Penso al judo, al taekwondo, alla ginnastica ritmica, a quegli sport comunque che sono importanti per
per definire un paese.
Sì, che è giusto che è giusto raccontare, Pier, anche se poi è altrettanto giusto dire che le medaglie si pesano oltre a contarle, no? E in questo Tokyo è stata quasi inarrivabile.
Guarda, sì, nessuno però di noi se lo sarebbe aspettato prima di Tokyo. Io penso che ci sia stato anche un effetto emulazione da parte di tanti atleti che dicono, beh, se ce l'abbiamo fatta a Tokyo possiamo farcela anche noi. Penso a un ragazzo come Simonelli, il talento dei 110 ostacoli, che è cresciuto proprio pensando, se ce l'hanno fatta a Tamberi e Jacobs, se ce l'ha fatta la staffetta, se ce l'hanno fatta a Sarana Palmisano, perché non posso farcela anch'io? E nel giro di un anno è diventato un fenomeno della sua disciplina che può puntare a una medaglia e chissà, sognare anche loro.
È stata digerita definitivamente l'assenza di Sinner, che è un po' la macchia sull'affresco di questa vigilia improntata all'ottimismo, ma per solide ragioni.
Ma guarda, intanto mi dispiace per lui, perché da quello che si è capito, da quello che aveva detto, ci teneva tanto. Ha provato a vestire la maglia azzurra e a vincere la Davis, fatto storico per il nostro sport e per il tennis. Da lì in poi è iniziato un percorso pazzesco che l'ha portato a diventare numero uno al mondo. Probabilmente ci teneva davvero. Sono cose che capitano, è molto giovane, può ancora riprendersi. È chiaro che lui sarebbe stato in qualche modo un po' la foto di copertina della nostra Olimpiade, il più popolare, quello probabilmente in questo momento più amato, e ci manca un po'. Ma l'Olimpiade, ti ripeto, è fatta di talmente tanti sport. Noi mi pare che abbiamo atleti in 34 discipline diverse, siamo una valanga, sono 402 gli azzurri, di cui 208 uomini e 194 donne, mai così tanti, mai così ambiziosi. E quindi sai, adesso poi vedrai che siccome c'era domani con le prime gare, le prime medaglie, poi saremo solo dispiaciuti per lui che non c'è più. Peccato per lui e per noi, perché chiaro, avrebbe trascinato, avrebbe acceso di interesse tutta la spedizione. Ma
no, ma poi Sinner è un po' diventata la nuova nazionale degli italiani. Ho ancora due curiosità da girarti. La prima, tolto Sinner, chi diventa il nostro uomo copertina? Penso a Jimbo Tamberi, che se dovesse vincere diventerebbe epocale.
Ma sai, allora,
anche se intanto non ce lo ricordiamo, quello che fa, perché sai, salto in alto, poi lo perdiamo di vista.
Allora, lui è uno dei più grandi atleti in assoluto della storia dell'atletica italiana, perché ha vinto tutto, viene dall'aver vinto anche l'europeo con un salto da 2,37 che vale, che lo stesso che gli ha dato anche praticamente lo stesso che gli ha dato l'oro olimpico, quindi ce la può fare tecnicamente. Io continuo a pensare che Jacobs abbia fatto una preparazione particolare e può ancora stupirci. Certo, battere Lyles sembra impossibile, ma Jacobs è uno di quelli che quando sente il sapore, il profumo della semifinale, poi della finale, sa trasformarsi. Quindi dovesse rivincere lui, sarebbe certamente l'uomo copertina. Se si conferma, fa una cosa mai fatta, nessuno nella storia dell'atletica ha vinto due ori consecutive nel salto in alto.
Sì, e guarda, poi tra le immagini iconiche finirebbe di diritto anche quella foto sull'aereo col presidente Mattarella, che ricorda altre foto e altri presidenti, altri momenti storici. Fammi salutare Diego Confallonieri, che ci sta ascoltando. Ciao Diego, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Adesso diciamo due cose sulla scherma, che da domani entra nel vivo. Volevo chiudere però con Pier Bergonzi, con l'altra cosa invece, che l'altra faccia della medaglia, e cioè che sarebbero gradite vittorie di squadra, che sono poi insomma una fotografia importante dello stato di salute di tutto un movimento. E in questo ci aggrappiamo alle certezze di sempre, che il Settebello, sperando che la pallavolo diciamo sfati il tabù.
Ma guarda, naturalmente abbiamo quattro squadre, le due della pallanuoto e le due della pallavolo. Siccome sono un inguaribile romantico, mi piacerebbe tantissimo l'oro di Velasco con le ragazze.
Io pagherei per quello maschile, che veramente chiuderebbe il cerchio con una storia che abbiamo raccontato anche martedì con Andrea Zorzi, la generazione dei fenomeni, insomma in qualche modo rimasta sospesa, ma noi accettiamo tutto, accettiamo tutto.
Figurati, sarei strafelice anch'io. Quella femminile non so perché, ma mi fa pensare che uno come Velasco in qualche modo al termine di un lunghissimo percorso della sua carriera, cioè dopo una lunghissima carriera, gli auguro che ne faccia ancora tanta, sì. Però non meriterebbe.
Sì, sì, non c'è dubbio. Pier Bergonzi, ciao, grazie, buona cerimonia di questa sera, buone Olimpiadi, buon tutto.
Un saluto a tutti voi, a presto, grazie.
Ciao, intanto Berrettini, che non è alle Olimpiadi ma si sta ricostruendo pezzo dopo pezzo, carriera e classifica, è in finale anche a Kitzbühel, ha battuto Anfmann 6-4, 6-4, e quindi certamente lunedì sarà più in alto rispetto alla posizione numero 50 che occupa in questo momento. Diego Confalonieri, ciao.
Ciao.
Allora, da ciao domani in pedana si fa sul serio, sciabola maschile, spada femminile, leggevo qua e là che non è andata benissimo nei sorteggi, che non è un dettaglio, no, ai giochi.
No, è fondamentale, i giochi, i sorteggi è fondamentale, ricordiamoci che ai giochi olimpici non c'è il girone eliminatorio come nelle altre gare, quindi come mondiali europei, ma si parte subito da eliminazione diretta. 15 stoccate, chi vince va avanti, chi perde torna al villaggio. Quindi è tutto molto particolare, e una gara strana, bella, è l'Olimpiade, la scherma deve portare a casa medaglie, nel proprio DNA, è sì. L'obiettivo di ogni 4 anni, per cui la pressione è tanta sui ragazzi. È tanta.
Anche perché c'è da cancellare Tokyo, che per paradosso nell'edizione più bella di tutti i tempi per l'Italia è stata, non dico l'edizione peggiore in assoluto, ma ci andiamo vicino per la scherma.
Sì, sì, assolutamente sì, ma è anche una questione generazionale. Io credo che in questa edizione di Parigi l'Italia sarà protagonista, partendo dal presupposto che nella scherma il futuro è la Corea, è Hong Kong, è la Cina, è l'America. Si è tutto reso più difficile anche per le nazioni europee, le storiche, la Francia, l'Italia stessa, la Germania. Adesso la competizione è mondiale e quindi è tutto più difficile, però io credo che l'Italia quest'anno farà molto bene.
Sì, anche se ce lo raccontiamo da un po' di tempo che il futuro è da un'altra parte, poi abbiamo la presunzione di riuscire sempre ogni 4 anni a ricucire la tela.
Sì, credo di sì, però ad oggi se si guardano i ranking, se si guardano i risultati, onestamente a volte i più forti non sono più in Europa, e questo è dovuto a un po' alla fuga dei tecnici all'estero e un po' è dovuto al fatto che ci sia un aumento della competitività. E questo fa parte del gioco, è bello così.
Siamo aggrappati al fioretto, insomma, ci andiamo con Marini numero uno del ranking, lui non debutta domani, abbiamo le squadre maschile e femminile, abbiamo le Arrigo.
Guarda, il fioretto sicuramente è sicuramente l'arma più forte,
tradizionalmente casa nostra.
È tradizionalmente sì, è casa nostra, Marini numero uno. Purtroppo nel suo canale ci saranno Massialas numero 8 americano forte, poi c'è Lefort francese, Enzo Lefort, che in casa potrebbe essere una possibile medaglia, c'è Cheung che è uno di Hong Kong molto forte, quindi non ha avuto un bel canale, però credo che sia uno dei papabili Marini per la medaglia. Le donne Enrico Volpi, secondo me entrambe sono due da medaglia. Enrico avrà nel suo canale la Tibus Isoara, che è un po' un schegge impazzito in questo momento del tabellone, forte, e Alice Volpi dovrà vedersela con la Kiefer americana numero 2 del ranking, però sono entrambe squadre che possono, atleti e squadre poi che possono vincere medaglie.
Sì, in generale credo che insomma dopo l'esperienza di Tokyo, che ripeto è stata per la scherma un'esperienza non positiva, si sia fatto tesoro, no? degli errori, di quello che aveva probabilmente condizionato anche a livello ambientale, interno, una spedizione che è andata insomma stranamente male.
Sì,
che è
assolutamente
un buon segno,
sì,
imparare dagli errori, sì. Resettare e ripartire.
Sì, poi è tornato Stefano Cerioni come CD del Fioretto, che è un po' il remita della specialità, e quindi insomma è un trascinatore, è un'ottima scelta, ed è una scelta in ottica di portare a casa medaglie. Però io non sottovaluterei neanche la mia spada, che secondo me andrà alle Olimpiadi con buone chance di prendere medaglia sia negli uomini che nelle donne. Diciamo che per la prima volta la squadra femminile ha veramente delle grandi chance di poter portare a casa una medaglia a squadre e anche individualmente. E gli uomini di spada maschile di Veroli, Vismara e Santarelli sono tre che possono ambire a una medaglia, e lo stesso vale per la gara a squadre. Io credo che nella spada maschile e femminile l'Italia abbia il dovere di portare a casa due medaglie.
Sì,
a
le ragazze ce le giochiamo già domani, eh?
Domani ci giochiamo individualmente.
Così, e poi per capire, così per capire insomma l'aria che tira.
Sì, sì, beh, domani. Allora la spada.
Quanto è importante,
sempre...
Diego, che si cominci dentro una disciplina, che si cominci magari con una medaglia subito, il primo giorno? Toglie un po' di pressione, c'è un riflesso.
Secondo me no, perché poi ognuno di noi guarda la propria gara, poi spada, sciabole e fioretto sono un po' più diversi l'una dall'altra, sono tre mondi diversi con tre dinamiche completamente diverse, quindi non è importante questo, è importante che ognuno si focalizzi sulla propria gara e che si goda l'esperienza olimpica cercando di portare a casa la medaglia, perché poi quello è l'obiettivo.
Ciao Diego, grazie.
Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
Torniamo
Ciao.
A disturbarti in queste giornate olimpiche. Diego Confalonieri, domani non c'è soltanto la scherma che comincia a produrre, speriamo, fatturato di medaglie per l'Italia, ma ci giochiamo anche un'altra carta di quelle che conta.
Due ori hai detto che vuoi vincere.
Uno di sicuro, che è quello da cronometro. E l'altro non dipende al 100%
non dipende
da
solo
me,
da te. Certo.
Si proverà a fare il massimo possibile, si cercherà di ottenere il miglior risultato possibile e confido nei miei compagni che arriveranno, credo come me, alla miglior condizione per cercare di ottenere questo ennesimo sogno insieme.
Domani, come detto, ci giochiamo subito una delle carte più importanti del mazzo azzurro, ore 16:32. Se volete segnarvi l'appuntamento, cronometro individuale maschile, quindi parliamo di ciclismo, 32 km e 400 metri, tocca a Pippo Ganna prendersi un posto sul podio, possibilmente il più in alto possibile. Pier Augusto Stagi, ciao.
Ciao Giovanni.
Ci giochiamo subito il meglio nel ciclismo.
Eh sì, usciamo proprio dai blocchi col peso massimo. Filippo ci ha abituato bene, anche se l'ultima Olimpiade ci ricordiamo che su un percorso pazzesco a Tokyo, molto molto esigente, molto duro, molto fiaccante, aveva ottenuto un quinto posto che poteva sembrare deludente, ma in realtà era andato fortissimo, secondo me più forte di quanto noi potessimo immaginare, ed era arrivato a pochissimo, a un secondo dalla medaglia di bronzo. Proprio per un niente gli è sfuggita. Adesso ha 4 anni di più, chiaramente una grande maturazione, una grande consapevolezza, una grande forza mentale. È ormai un atleta di altissimo livello, capace di sopportare le grandi pressioni, però c'è anche qualche giovinastro che sì, è sotto il naso, no? Uno ce l'ha proprio in casa, nel vero senso della parola, che è un corridore britannico che corre con lui alla Ineos Grenadier, e questo è Joshua Tarling, che è un talento di 20 anni pazzesco, è molto molto forte, lo sa bene Filippo perché ci vive,
sì, perché
e convive, lo conosce molto bene. La cosa, anche ti dirò, c'è anche un aspetto un po' così che spiazza, no? Che il suo allenatore, che è Dario Davide Cioni, il suo allenatore a tutti gli effetti alla Ineos, sarà l'allenatore di Joshua Tarling per la nazionale britannica.
Che può disturbare come situazione.
E soprattutto conosce molto bene tutte e due, chiaramente. E quindi questa cosa è un pochino spiazzante. Filippo è un ragazzo talmente per bene che non lo dirà mai, neanche sotto tortura, credo. Però è chiaro che questa cosa non lo riempie di gioia, perché il suo allenatore è cresciuto con lui, tabelle, allenamenti, ore e ore di prove, di collaudi materiali, e poi te lo vedi invece che passa di là e va con la nazionale britannica.
Ma era una cosa che si poteva evitare?
E si poteva evitare, chiaramente doveva esserci un intervento da parte della federazione ciclistica, in questo caso italiana, ed è chiaro che però la federazione ciclistica è, al, è altresì vero che ha dei tecnici preparati, come Marco Velo per esempio, che sarà quello che chi guiderà Filippo, però diciamo che lo conosce un po' meno.
Sì,
lo
conosce perché è un cortocircuito su cui probabilmente non era semplicissimo intervenire. L'altro nome è quello di Evenepoel, no?
L'altro è Remco Evenepoel, che si è forse anche il favorito.
Si è preparato facendo da comparsa di lusso nel Tour di Pogacar.
È arrivato terzo.
Ma lì tutti li hanno fatto da comparsa, in un certo senso.
Sì, però ricordiamo che era l'esordio alla Gran Boucle ed ha centrato subito un bel podio. Quindi tanta roba, con la maglia bianca di più giovane della Tour e la vittoria di tappa. E devo dirti anche, adesso non voglio togliere nulla a Tadej Pogacar, che ha strapazzato tutti, a cominciare da Jonas Vingegaard, però forse nella crono finale inizio non dico che non abbia alzato il piede e sia arrivato terzo appositamente, ma chiaramente a una settimana dal grande evento, a quel punto il podio c'era e di sicuro non ha dato il tutto per tutto, perché ha cominciato a ragionare e a pensare che forse era il caso di difendere il suo bel terzo posto, che era tanta roba alla sua età, a 24 anni, e però il grande obiettivo stagionale è l'oro olimpico. E quindi
si fa un po' di prestattica anche nel ciclismo.
E assolutamente sì. Di sicuro Remco Evenepoel l'ha fatto. Così ti dico anche l'impressione, perché è andato troppo piano, e quando vanno troppo piano è clamoroso, no? E Wout van Aert, io mi aspetto che invece sarà là a lottare anche lui per qualcosa di importante nella crono, perché per 3 settimane Wout van Aert sostanzialmente non ha mai dato l'impressione di essere in condizione al top, e la differenza rispetto al Van Aert dell'anno prima era eccessiva, macroscopica. Allora, o veramente va a piedi, e domani lo vedremo, perché la cronometro, come si suol dire in termini tecnici, è la prova la più sincera che ci sia, perché tu sei contro te stesso e vai a tutta, e quindi lì tiri fuori proprio le tue risorse, non ci sono se e non ci sono ma. Allora lo vedremo dal riscontro cronometrico, se arriverà a decimo è chiaro che già ok, l'altura andava a piedi perché non era in condizione, ma se lo vediamo lì a lottare con i migliori 4-5 vuol dire che per 3 settimane ha evitato di dare una mano a tutti gli effetti in maniera profonda a Jonas Vingegaard.
Sì, ma quelle sono questioni loro. Per chiudere il tema di cui abbiamo già parlato nei giorni del Tour, sarebbe evidentemente utile partire molto bene nel ciclismo, perché ci giochiamo subito la carta di Ganna, non è l'unica che abbiamo, ma è uno sport in cui altrove non siamo dominanti, per usare un eufemismo.
No, beh, devo dirti anche che prima di Ganna, chiaro che Ganna è il nostro portabandiera ed è il nostro veramente il numero uno del ciclismo italiano a tutti gli effetti, però già abbiamo anche la regina del ciclismo italiano, che è una delle migliori al mondo, in questo momento è la numero 3 del mondo, che è Elisa Longo Borghini, e che ha appena vinto il Giro d'Italia femminile. E secondo me potrebbe essere una grande sorpresa, perché no, una medaglia potrebbe portarla. È chiaro che è una sfida molto più difficile, perché ci sono atlete di valore assoluto come Ellen Van Dijk, la Lotte Kopecky che è fortissima, va forte, sì, da tutte le parti, Grace Brown, Demi Vollering che è la regina assoluta, però mi sembra il percorso troppo facile per un atleta potente come lei, e Chloe Digert che è un'atleta statunitense, l'unica che può vantare già 2 medaglie, un argento e un bronzo olimpico, che secondo me questa americana è la favorita, però si potrebbe inserire proprio Elisa, quindi non mi sorprenderebbe un'Elisa Longo Borghini magari per una bella medaglia di bronzo.
Cioè, una piccola fish possiamo giocarla, speriamo lei, speriamo Pippo Ganna. Speriamo bene. Ciao Pier Augusto. Ciao, grazie.
Grazie, ciao Giovanni.
Ciao, ciao. Grazie Pier Augusto Stagi. Allora, ricordo ancora, questa sera 18:30-20 lo speciale con Carlo Genta dedicato alla cerimonia inaugurale di questi giochi di Parigi 2024, che noi ovviamente copriamo con Marco Bellinazzo, con Dario Ricci, insomma con tutte le voci che ci accompagneranno in queste due settimane di racconto di tutto quello che accade alle Olimpiadi. Noi adesso ci fermiamo per la borsa. Quando torniamo invece dedichiamo qualche minuto a ragionare di calcio, ci raggiunge anche Pierluigi Pardo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Oh, it's a lovely ball inside. Danger here for Italy, and Spain are ahead. It's taken a long time, almost 100 minutes, but we have a goal for Giuni. Referee looks at his watch. That will be it. Spain make it through to the final. What a match that has been.
Ci tuffiamo un po' nel calcio. Ieri si è spento ai supplementari il sogno della nostra Under 19 di tornare in finale all'Europeo. Ci ha pensato la solita Spagna a rimandarci a casa 1-0, come era successo all'Europeo quello dei grandi. Però io credo non ci si debba far prendere dallo sconforto, perché per chi ha visto sia l'Europeo dell'Under 19 che la partita di ieri, è stata una sconfitta molto diversa da quella dei fratelli maggiori. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, sicuramente sì. Molto diversa. Che accresce da un lato la delusione e dall'altro invece l'orgoglio.
Sì, ci siamo fatti un po' male da soli. Evaristo Beccalossi, ciao.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao Becca, ogni tanto si può anche guardare, insomma, con rimpianto, ma senza fasciarsi la testa una sconfitta.
No, gira le scatole, perché insomma l'Italia e Spagna è sempre stato anche a livello giovanile partite importantissime. Gira le scatole perché come prestazione, come occasione di gol, da gol, secondo me si meritava di più, però insomma è brutto dirlo, esce a testa alta, però a calcio a volte riserva questa situazione, bisogna essere bravi, però a livello giovanile negli ultimi periodi insomma siamo riusciti a far bene.
Sì. Ma l'uscita a testa alta è un'opzione prevista, cioè
no, a me gira
sì,
riscato,
si esce uguale, non è che ti tengono dentro, però
no. vai
Pier.
No, beh, l'uscita a testa alta, io ho fatto un famoso tweet, sì. famoso per me, perché per un po' di anni, addirittura era l'anniversario in occasione della sconfitta della Juve contro il Barcellona, e vabbè, ma quello fa parte dello sfottò, per me quella partita lì fu a testa alta, e per me c'è una differenza, ecco, per me c'è una differenza profonda fra come è uscita la nazionale Under 19 ieri e come è uscita la nazionale di Spalletti, ed è profondissima. Poi è chiaro che il risultato alla fine non è positivo in nessuno dei due casi, ma per me invece costruire una cultura che non sia quella di essere unicamente schiavi del risultato o dell'almanacco è una cosa intelligente, è una cosa giusta da fare, perché se hai giocato bene ci sono probabilità maggiori sul fatto che potrai crescere, perché comunque devi guardare al lavoro che hai fatto con occhi diversi. Questo è quello che penso io, insomma. Poi per carità, se no qualsiasi manifestazione, aspettiamo il giorno della finale o dell'ultima giornata,
si guarda il risultato,
campioni, esatto, il risultato, è lì,
tutto,
no?
Lì no, invece mi sembra, Evaristo, che ci sia stata la conferma che c'è vita dietro i grandi dal punto di vista anagrafico, insomma Camardo, l'uomo copertina, Pafundi, Zeroli, Bartesaghi, ma ne dimentico altri, tu li conosci tutti bene.
È un dato di fatto, perché negli ultimi 6 anni insomma ho avuto la fortuna di vedere parecchi giovani, e che lì manca l'ultimo pezzettino, che bisogna avere la forza di aprire le porte, perché è chiaro che tutti gli addetti ai lavori dico sì, ha bisogno di un passaggio. Quando si intravedono delle qualità bisogna dargli fiducia a questi giovani, anche perché il futuro è dei giovani, e io sono convinto, avendo avuto la fortuna in questi ultimi anni di vederli passare quasi tutti, non vedo l'ora che aprano le porte per poter dimostrare anche nell'ultimo step, perché alle soglie della prima squadra ci arrivano. Ecco, forse già dalle squadre di club bisogna avere la forza di aprire le porte per vedere appunto di fare questo ultimo step.
Beh, mi sembra che le notizie che leggi quotidianamente di mercato vadano in questo senso, no? Cioè, italiani, giovani, no?
Sì, va bene. Ma io sono di parte perché essendo esterno che mi informo molto e vedo molto, a volte mi dà fastidio un po', sì, ha bisogno di un passaggio, ma noi dobbiamo essere bravi. Quando vedi delle qualità nel giovane, l'ultimo pezzo devi liberarli e dargli la possibilità di completare il percorso, perché sono giovani, però dobbiamo aiutarli di più, cioè farli giocare e non dire magari gioca una partita bene, un fenomeno, l'altra partita gioca male, non è all'altezza della situazione. Un po' più di equilibrio, perché sono convinto che a livello giovanile negli ultimi anni è stato fatto un buonissimo lavoro.
Sì, anche se Pier, io rifiuto questo accostamento ad esempio tra Camarda e Lamine Yamal, cioè hanno più o meno la stessa età, credo Balli qualche mese, e uno ti dice beh, però Yamal a quell'età lì già vince l'europeo da solo. Io penso che però Yamal ce n'è uno, cioè non è che bisogna parametrare tutto quello che fanno gli altri sulla Lamine Yamal.
Yamal ce n'è uno, c'è secondo me un tema complessivo, ne parlavo anche l'altro giorno in questa audizione della quale faceva riferimento anche Andrea D'Amico l'altro giorno in Senato, insomma, e questo non è un paese per giovani in generale, in assoluto secondo me, non vale soltanto per il calcio, vale per tantissimi aspetti della nostra vita. Insomma, c'è qualcuno che a 50 anni magari pensa ancora che io sia un giovane, forse no, ma insomma comunque fino a qualche anno fa succedeva. È proprio una caratteristica del nostro paese e del nostro calcio, perché c'è una cultura del risultato che è una cultura feroce da questo punto di vista. Siamo un paese, no, non che negli altri paesi sia bello perdere o faccia piacere perdere, però insomma noi siamo da questo punto di vista molto competitivi, e quindi molto, e lo sappiamo, e Evaristo penso che sarà d'accordo con me, anche a livello per esempio di settori giovanili c'è qualcuno che insegue il risultato individuale, nel senso del risultato della squadra a livello giovanile, quando in realtà poi l'unico modo per misurare il lavoro di un tecnico dei giovanili è capire quanti giocatori riesce a lanciare, certo. No, non quanti scudetti o quanti tornei di Viareggio o quante Coppe Italia o Supercoppe Primavera uno possa vincere, o campionati delle diverse categorie, ma quanti giocatori alla fine di un percorso vengono fuori da un vivaio. Quella è veramente l'unica cosa che conta, ma anche dal punto di vista pratico, anche proprio come valore per la società.
Facciamo un po' di confusione ancora, Evaristo, no? Anche tra gli addetti ai lavori, dico.
Ma noi abbiamo fatto gli ultimi anni, allora prima si era timorosi, adesso si cerca di fare risultato. Sono d'accordo anch'io che l'ideale è fare risultato e portare avanti più giovani possibili. Però la cosa che ci sta cambiando negli ultimi anni è che cerchi il risultato tramite il gioco, non è più la mentalità di dire io ultimamente abbiamo affrontato Portogallo, Spagna, che sono squadre che la palla la fanno cantare, però abbiamo cercato di andare al loro livello, di cercare il risultato giocando a calcio. Poi sono d'accordissimo che a me interessa che il lavoro di un tecnico sia valutato con più ragazzi, mi porta avanti, non perché ha vinto, sono contro, ho vinto questa competizione però non mandi avanti nessun ragazzo. Io preferisco mandare avanti i ragazzi e poi se viene il risultato meglio.
Sì, che magari significa anche guardare non solo all'aspetto fisico, perché in categoria sei magari un po' più alto, un po' più pesante, un po' più prestante. Invece poi magari il talento si trova altrove. Vai Pierre e poi salutiamo Rebecca.
No, perché
vai.
Io parlavo di club, ma invece la cosa di Evaristo mi fa sottolineare una cosa che secondo me in questo mese e mezzo non è mai venuta fuori, che è realmente, poi indipendentemente dalle decisioni che verranno prese, chi diventerà il nuovo presidente federale, il nuovo responsabile tecnico, se cambieranno le cose, tutto fate come vi pare, hanno tutti ragione, citiamo Sorrentino. Però quello che va detto, è che, perché è la verità, e penso al lavoro di Viscidi, ovviamente di tutti i tecnici delle giovanili, è che questa cosa che diceva Risto è vera, cioè Oggi la nazionale sta cercando, poi con risultati che come nel caso della nazionale maggiore sono stati sicuramente negativi, però di costruire una comune filosofia di gioco, simile all'approccio che ha avuto storicamente l'Ajax, che ha avuto il Barcellona, che ha avuto anche il Milan, soprattutto negli anni dopo,
creare l'idea che c'è un imprinting, una filiera.
Quello che è successo per esempio contro il Portogallo recentemente in quella famosa finale vinta per 3-0, insomma è una qualcosa che ci riempie d'orgoglio. L'idea di tutti i tecnici, penso che Evaristo lo possa confermare, tutti i tecnici delle nazionali giovanili, viene fatto un tipo di percorso perché si prova a fare un calcio propositivo. Ecco, poi nel caso della nazionale maggiore ci si è provato e non ci si è riuscito a niente.
Che si spera facciano anche le famose squadre B, Evaristo, no? Che siano in stretto collegamento con la squadra maggiore, magari può essere quella porta di cui hai parlato tu all'inizio, no? Per cui i club abbiano il coraggio di non...
Sì, ma bisogna per forza, perché secondo me è ancora un po' troppe ombre. Prima parlavate alto, basso, gioco del calcio, ci vuole quella caratteristica lì. Poi da lì si cerca di andare a migliorare altre cose, ma non deve essere più basilare la struttura fisica di com'è, perché ci sono dei ruoli specifici. Io, a me fa impazzire, cioè io voglio la qualità, il giovane, anche se sbaglia, cioè devi insistere, anche se dribbli un uomo devi insistere e sbagli. Sì. Però la mentalità è quella di tornare alla normalità, perché il gioco del calcio è fatto di tatticismi, preparazione, ma poi liberare la fantasia e la qualità dei giocatori che si hanno a disposizione per fargli aprire questo percorso che secondo me negli ultimi anni secondo me sta facendo bene, però manca l'ultimo pezzetto, quindi dobbiamo essere bravi a aprire le porte.
Ciao Becca, grazie.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Grazie per Evaristo Beccalossi. Il traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ancora un paio di argomenti da toccare. Il primo è calcistico, il secondo riguarda i motori. Max Nerozzi, ciao.
Ciao da Norimberga.
Oggi ore 17, prima Juventus, sì, di Thiago Motta proprio contro il Norimberga. Che cosa ci dobbiamo aspettare?
Ma io penso qualche scarabocchio, qualche bozza di quello che sarà la Juve che verrà, ma più che negli uomini, perché ci saranno pochi quelli nuovi nel capire quel che Thiago Motta vorrà fare di questa squadra, anche perché rispetto al passato, insomma, si presenta con concetti o con una visione che dovrebbe essere abbastanza lontana in maniera siderale da quella dall'ultima Juve che conosciamo.
Guida pratica, che cosa dobbiamo guardare in particolare per dire va bene, insomma, nella nebbia, però ecco, questa cosa qui l'abbiamo intravista e questa è la strada?
Ma io guarderei soprattutto Kefren Thuram, non solo perché è nuovo, ma dove lo metterà in campo e cosa gli farà fare. E l'altro secondo me è Miretti, che è stato un grande incompleto di questi anni, nel senso che non ha mai fatto gol, lui che invece ha inserimenti, tocco di prima, tempismo, dribbling, una volta preso la traversa, una volta gli hanno annullato, e secondo me ha le caratteristiche, se non verrà venduto, cosa che non penso, per giocare bene nel centrocampo di Thiago.
Sono sempre amichevoli, Pier, no? Però quando poi si svela per la prima volta un progetto tattico completamente nuovo di una grande squadra, un po' di interesse c'è.
Sì, cioè l'interesse soprattutto a capire che tipo di filosofia, che tipo di approccio e di impostazione ci sarà, e qualche idea ci può essere, no? Conoscendo Thiago Motta, quindi sono d'accordo, io sono semplicemente, lo sai, contrario nell'esagerare sia i trionfalismi che le depressioni del calcio d'agosto.
Ma nel caso della Juve luglio, non ci sono rischi, perché io ho acceso l'asterisco sul Milan di Fonseca,
sul discorso del Milan,
tutto quello che c'è intorno, insomma, però
ma perché nel Milan di Fonseca diciamo, c'è uno stato di, così, di pressione che deriva poi sempre dallo stesso discorso, squadra che è arrivata seconda, che è cresciuta molto come società negli ultimi anni dal punto di vista economico.
La Juve è un mulino bianco in questo momento dal punto di vista ambientale, intendo, quindi
sì. No, è vero, la Juve in questo momento
una grande luna di miele,
sembra all'inizio di, una, no, di un nuovo periodo, insomma, e quindi sicuramente c'è entusiasmo. Poi insomma, con Nerozzi non si può non parlare di Will Clyburn, che ha appena firmato con la Virtus. No, va bene, ok, poi parliamo un'altra volta, dai. Ne parliamo
un'altra volta, perché insomma, se parliamo di pallacanestro in questo momento parliamo del Dream Team di Parigi, di Wemby, della Francia, di tutto il Canada, ci diceva l'altro giorno il nostro amico Bagatta. No, invece Max, tornando alla Juve e alle nostre piccole cose di calcio, piccole rispetto all'Olimpiade intendo, settimana prossima dovrebbe essere la settimana che arrivano tutti gli altri. Intendo Cop Miners, Tobido, tutti quelli che abbiamo letto.
Sì e no, nel senso che sugli acquisti Tobido dovrebbe essere quasi fatta e oggi forse ci sarà l'ultimo stacco nel contatto con Nizza. Cop Miners bisognerà vedere se l'Atalanta continua a chiedere 60 milioni, insomma la Juve a 60 non ci arriva. Bisogna studiare una formula, bonus, percentuali, però è chiaro che l'obiettivo è quello, fai bene a ricordarlo, perché Sune praticamente è in viaggio per Roma ed è un sacrificio che la Juve è costato, perché il mercato è fatto di compromessi. A Thiago Motta è un giocatore che piaceva, che ha talento, però d'altronde diciamo 30 milioni per Kostic nessuno te li dà, e quindi così spieghi la decisione sofferta di vendere Sule.
Sì, se vuoi 30 milioni decide chi paga, che cosa compra con 30 milioni. Linea di massima funziona così anche in un negozio. Ciao Max, grazie.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ti leggiamo domani sul Corriere della Sera. Ciao Pier.
Ciao.
A presto, parliamo di motori.
Adesso dobbiamo soprattutto portare nuovi pezzi per avere un po' più di consistenza, che è quello che ci è mancata nelle ultime gare, però sono fiducioso che i nuovi pezzi che porteremo, non dirò quando, ci porterà questa performance.
Questa è la voce di Leclerc che inizia l'ennesimo fine settimana di grandi speranze. Luigi Perna, Gazzetta dello Sport, ciao.
Ciao a tutti.
No, perché c'è anche la Formula 1 dentro questo fine settimana, in cui ovviamente cominceremo a raccontare le Olimpiadi. C'è il Gran Premio di Belgio, del Belgio, domani le prove, domenica alle 15 la gara, domani ci sarà la finale di Berrettini a Kitzbühel per il tennis. Notizia di giornata, da Spa, Verstappen e Tsunoda che saranno penalizzati in griglia per cambio motore, il che significa che Verstappen si dovrà rassegnare a dover risalire tutto il gruppo.
Sì, partirà in decima posizione, cioè in decima posizione se riuscirà a fare la pole position, quindi per nulla scontato. In ogni caso gli servirà una grande rimonta che è sempre stata nelle sue corde, ma che diventa più difficile dal momento che nelle ultime tre gare la Red Bull non è sembrata irresistibile come in passato.
Questa volta non potrà prendersela con Lambiase, almeno non all'inizio.
Lambiase in effetti sta diventando un po' il suo sparring partner più che il suo ingegnere di pista, però è anche vero che tra loro c'è un rapporto molto particolare, c'è sempre stata molta fiducia, molta collaborazione, si spronano a vicenda. Certo, in questo momento Verstappen è molto nervoso, è nervoso per questioni che riguardano la macchina, lo sviluppo della macchina che non va nella direzione che lui vorrebbe, ma nervoso anche per tutto quello che c'è intorno nel team da inizio di stagione e che potrebbe portare ad una svolta da qui a fine anno.
Ma avranno avuto modo di chiarirsi in una settimana o è troppo poco? Troppo poco per mettere insieme i coach di una situazione che è dall'inizio della stagione, anche per altre storie che insomma evidentemente dentro la Red Bull si è logorata.
Certo, non basta una settimana e forse non basta neanche un mese. Il problema è che finché la macchina è la macchina più veloce, qualsiasi pilota non vuole mollarla, ma quando la macchina comincia a essere raggiunta dalle altre e si apre un ventaglio di opzioni per un per un pilota, allora tornano alla mente le altre problematiche. Nel caso di Verstappen stanno tornando a galla le problematiche che da inizio stagione dividono il suo entourage, in particolare suo padre e il team principal Christian Horner, per cui non so sinceramente se il giocattolo reggerà. Se la Red Bull tornerà ad andare molto forte e a offrire a Max Verstappen la prospettiva di un mondiale da vincere anche l'anno prossimo, allora tutto bene. Nel caso in cui questo non dovesse avvenire, secondo me cercherà una scappatoia per andare altrove, credo alla Mercedes già a fine anno.
Sì, e ci divertiamo anche per il modo con cui riuscirà a passare. Invece Ferrari, cosa ti aspetti da questo weekend?
La Ferrari nelle ultime gare dopo Monte Carlo, le ultime quattro gare, ha avuto un grosso periodo di crisi. Il problema è che il pacchetto di sviluppi aerodinamici che doveva funzionare non ha funzionato, c'è stata quindi una brusca frenata nelle prestazioni della macchina. Non doveva succedere perché è un problema atavico per la Ferrari, ma evidentemente non ancora superato nonostante tutti gli sforzi. Ecco perché Leclerc dice: mi aspetto molto dai pezzi che arriveranno più avanti, perché evidentemente spera che invece il prossimo pacchetto di sviluppi compie un decisivo passo avanti, ed è necessario perché la concorrenza, non solo Red Bull ma anche e soprattutto McLaren e Mercedes, ha fatto grossi passi avanti negli ultimi mesi.
Mi pare di aver capito che in Belgio si limitano i danni o ci si prova.
Beh, è una pista che forse è meno problematica di altre perché non si usano assetti estremi, dal momento che ci sono parecchi sobbalzi sulla pista già per la natura dell'asfalto, per cui le macchine viaggiano un po' più alte da terra, e questo dovrebbe limitare leggermente questo problema che ha la Ferrari quando tende a fare un assetto ravvicinato al suolo, che poi è quello che fa funzionare queste Formula 1 attuali. Però resta il problema di uno sviluppo che prestazionalmente non ha dato quello che ci si aspettava.
Ciao Luigi, grazie, vedremo e racconteremo. Grazie.
Grazie a voi, a presto.
Grazie a Luigi Perna che leggiamo sulla Gazzetta dello Sport. Noi siamo arrivati in fondo. Io vi ricordo ancora l'appuntamento alle 18.30 con lo speciale dedicato alla cerimonia inaugurale dei Giochi di Parigi 2024. Io ringrazio Claudia Schiattone in redazione per questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo alle 18.30.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti!